Tutti notano che l'inizio del quinto libro del Salterio riprende l'ultimo salmo, all'inizio, lodate il Signore, anzi esattamente rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Era ripresa anche il salmo precedente, il quarto libro finiva così. E bisogna notare anche la fine del salmo precedente, in cui terminava il quarto libro, che è un ringraziamento, ma alla fine c'è un'invocazione, al versetto 47. Salvaci, Signore Dio nostro, radunaci da tutte le genti, perché ringraziamo il tuo nome. Questa era la conclusione. Salvaci, radunaci da tutte le genti, perché ringraziamo il tuo nome. E difatti l'inizio del Salmo 107 si presenta come questo ringraziamento dei radunati. Ci sono questi, al versetto 2, al versetto 3, lo dicono quelli che il Signore ha riscattato, cioè ha redento, e ha radunato, versetto 3, da terre diverse, dall'Oriente, dall'Occidente, eccetera. Ecco, volevo iniziare notando questo legame, che può essere anche molto utile per interpretare il Salmo, che può essere visto, letto in diversi modi naturalmente, ma può essere anche visto in senso escatologico. I redenti dal Signore radunati, alla fine Israele radunato, e qui c'è un ringraziamento. Ecco, vediamo comunque insieme quello che il Signore ha ispirato, vi ha ispirato.
La prima cosa che appunto mi sono chiesta è a chi era rivolto questo invito di rendimento di grazie della misericordia, quindi è il Dio in eterno misericordioso, che è il Dio di Israele, e quindi a coloro che vagavano nel deserto, e poi c'è questa parola su strade perdute, e questa parola ritorna anche al versetto 7, li guidò per una strada sicura. Allora questa parola mi ha fatto venire in mente il capitolo 35 di Isaia, che è un capitolo molto noto, e dice al versetto, sarebbe bello leggerlo dall'inizio, che parla appunto del deserto che diventa, che fiorisce, e poi al versetto 8 dice: ci sarà un sentiero e una strada, e la chiameranno via santa, nessun impuro la percorrerà, sarà una via che il suo popolo potrà percorrere, gli ignoranti non si smarriranno, non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà o vi sosterrà. Vi cammineranno i redenti, su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion, che appunto è la città da abitare, in Sion con giubilo, felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità la seguiranno, fuggiranno tristezza e pianto.
Isaia
35, dal versetto 7 8 fino al termine.
Io prima di tutto ci ho visto così quasi la continuazione di alcune cose che abbiamo detto con Tobia a proposito della lode al Signore, della proclamazione della sua bontà, e anche alcune cose che diceva Tobia, come il castigo da parte del Signore, l'umiliazione per poi salvare, per poi portare alla salvezza. E comunque in questo salmo, in questa parte di salmo, si trovano molti richiami a Isaia, e intanto i primi versetti, il versetto 2 e il versetto 3, che richiamano il capitolo 43 ai versetti 5-6, dove proprio si dice, dove proprio si dice che dall'Oriente farò venire la tua stirpe, dall'Occidente dirò al settentrione, al mezzogiorno restituisci. Quindi intanto questo, e poi questi due gruppi di persone, alcuni che vagavano nel deserto su strade perdute e altri che abitavano nelle tenebre, nell'ombra di morte. E così ho pensato che ci si poteva vedere in quel vagare nel deserto su strade perdute, tipo qualcuno che ha perso la pista nel deserto e se ne va su strade che non sa, gira a vuoto nel deserto, e questa è una cosa terribile, ma nell'angustia chiede al Signore, lui lo libera e lo porta su una strada sicura. E poi c'è scritto sia al versetto 8 sia al versetto 15, si parla addirittura degli uomini, di tutti gli uomini, perché il primo pensiero che può venire è Israele che vaga nel deserto, e anche per la seconda parte, quando dice che altri abitavano nelle tenebre, nell'ombra di morte, si può sempre pensare a qualcuno che è stato oppresso, che è stato chiuso nelle caverne, e anche qui c'è il richiamo a Isaia, ma si dice invece gli uomini, a favore degli uomini. Nel versetto 8 dice a favore degli uomini, e nel versetto 15 anche a favore degli uomini, e questa cosa mi ha colpito, perché c'è come un passaggio da Israele, dal credente, dall'eletto, poi a tutti gli uomini. E a proposito del essere chiusi nelle caverne, c'è Isaia 42 al versetto 7 e anche al versetto 22 dice: questo è un popolo saccheggiato e spogliato, sono tutti presi con il laccio nelle caverne, sono richiusi in prigione.
Ma anche io, come diceva adesso Fernanda, appunto, sì, mi chiedevo a chi è rivolto, chi sono questi che erravano nel deserto, che erano affamati, assetati. Certamente una prima lettura da riferirsi al popolo di Israele, quindi all'esodo, al cammino nel deserto, però per come è strutturato il Salmo, questi versetti, si può pensare alle generazioni di ogni tempo, agli uomini di ogni tempo, perché mi piaceva soprattutto come corrispondono i versetti, perché c'è il versetto 4 che dice, io lo leggo nella traduzione dal greco perché così mi piace, sì, dice: errarono nel deserto, nella terra arida, e non trovarono la via per una città da abitare. Poi c'è questo grido al Signore, e poi c'è la risposta del Signore: il Signore li guida per una via diritta, perché giungessero a una città da abitare. Poi c'era il versetto 5 che diceva: erano affamati, assetati, veniva meno, affamati e assetati, la loro anima in essi veniva meno. E poi il Signore ha saziato l'anima vuota e l'anima affamata ha colmato di beni. E lo stesso per quelli che giacevano nelle tenebre, nell'ombra di morte. Cioè riprende proprio con le stesse parole, quelli che giacevano nelle tenebre e nell'ombra di morte, e poi dice li trasse dalle tenebre, dall'ombra di morte. Quindi così ci vedevo proprio la condizione dell'uomo che vaga in un deserto, che erra in un deserto, l'anima che è assetata e che non riesce a trovare ristoro, e tutti, tutti gli uomini che giacciono nelle tenebre e che è solo il Signore che conduce su una via dritta, è solo il Signore che sazia l'anima dell'affamato, dell'assetato e che trae dall'ombra, dalle tenebre, dall'ombra di morte.
Mi pare che i protagonisti di questi versetti siano appunto quelli che sono nominati nei primi tre versetti, cioè questi riscattati, salvati dall'oppressione, salvati dalla prigionia in cui erano immersi. Ecco, tutti questi salvati mi pare che rievocano il cammino che hanno fatto nel deserto, rievocano di essere passati attraverso tanta sofferenza, sono stati affamati, assetati. Di questo troviamo molti episodi, specialmente nell'Esodo, specialmente nel capitolo 16, quando si ribellano contro Mosè perché li ha portati a morire di fame, mentre prima avevano pane in abbondanza. Ecco, quindi rievocano tutte le loro sofferenze, anche le loro ribellioni che hanno avuto. Però il risultato è questo gridare al Signore, sempre ripetuto, in ogni circostanza dolorosa, penosa, c'è il grido al Signore e il Signore interviene e li libera, li guida perché possano arrivare a una città abitata, eccetera. Così anche il secondo episodio mi pare che voglia dire la stessa cosa più o meno. La situazione è diversa, sono persone che si sono ribellate a Dio, che hanno disprezzato il progetto dell'Altissimo, che sono stati umiliati e puniti dall'intervento di Dio, ma tuttavia una volta umiliati, una volta accettato il disegno di Dio, vengono anche questi salvati, gridano al Signore ed Egli salva. Quindi nelle situazioni più diverse l'intervento di Dio è sempre un intervento di salvezza, non lascia morire tutta questa gente in qualunque situazione si trovi, anche se in una situazione di ribellione nei confronti di Dio. E quell'ultimo versetto 16 che mi è sempre molto interessato: ha infranto le porte di bronzo, ha spezzato le sbarre di ferro. L'ho sempre inteso, non so se sia giusto, l'ho sempre inteso come la discesa di Gesù all'inferi, cioè Gesù ha spezzato tutte le porte in cui erano rinchiusi tutti quelli che erano stati, sì, ribelli al Signore, ma poi salvati. Quindi erano in uno stato di attesa della liberazione. E quindi questo spezzare le porte di bronzo mi pare che sia il Signore che spezza tutti gli ostacoli, le sbarre, eccetera, che chiudono questi uomini che sono in attesa della risurrezione e della salvezza, questa volta definitiva e finale. In precedenza hanno avuto salvezze temporanee, questa è la salvezza finale, definitiva, perché Gesù ha spezzato questi ostacoli, queste porte di bronzo.
I riferimenti a Isaia che sono stati letti prima sono indicativi, secondo me, nella traduzione che abbiamo, nella nuova traduzione, c'è già un'interpretazione che è dubbia, perché dice alcuni abitavano nel deserto, altri, ma il testo non dice così, questi alcuni, questi altri non c'è. Possono essere benissimo figure, perché non si dice chi sono, non si dice alcuni mentre altri invece, sono figure dell'esilio. È chiaro che sono figure dell'esilio di Israele, sono prese da Isaia, nel deserto, una città da abitare che non hanno, però no, il nome di Israele non c'è mai. Sono gli uomini che sono, cioè e sono le figure dell'esilio di Israele che diventano il simbolo della realtà dell'esilio degli uomini, perché tutti gli uomini sono in esilio fino a che sono così. Pare che questo possa essere, tiene insieme le due cose ed è molto importante, che penso che sia voluto dal salmista. Da un lato, dietro, si basta guardare i salmi precedenti, non solo il 106 ma anche il 105, sono tutti legati, per capire che l'esperienza è quella biblica, è quella di Israele, e le promesse sono quelle di Isaia che riguardano Israele. Ma dall'altra parte, qui Israele non è nominato, perché sono tutti gli uomini che sono così, non è che qualcuno è nel deserto, qualcun altro è nel mare, no, sono tutti nel deserto, sono tutti dietro, sono tutti prigionieri, sono tutti, questo è possibile, ecco che. E quindi, ecco, volevo finire in questo senso, in questo senso è per noi, come per Israele d'altra parte ancora, sempre, è un ringraziamento anticipato. E noi ringraziamo il Signore in anticipo, anche se ha già cominciato, e come, questa liberazione, ma possiamo riconoscerci noi e tutti gli uomini in questa situazione. Allora, in questo quadro volevo sottolineare un punto che pensavo adesso mentre parlavate. Qui è sottolineato in ogni figura di esilio la colpa, si sono ribellati alla parola di Dio, eccetera, ma non c'è scritto che sono convertiti, non c'è scritto, c'è scritto che sono nell'angoscia. E Dio ascoltò il loro grido. Bazzar, in ebraico è zaro, zara, in greco è slipsis, che traduce sempre così, è la tribolazione. La preghiera che viene esaudita qui, la redenzione, è frutto della tribolazione. Non voglio dire che non c'è la conversione, non intendo dire questo, quello che volevo dire solo che quello che è sottolineato qui è che la preghiera che viene esaudita da Dio e che verrà esaudita è quella che nasce dalla tribolazione. E chi non è nella tribolazione, a un certo punto la tribolazione, da essa può scaturire quel grido che viene esaudito. E qui c'è di più, naturalmente, come dicevo, perché c'è già il ringraziamento anticipato per quella salvezza che riceveremo.